Allora, com'è che vi vedo così pensierosi, tristi? No, tristi no, tristi no, meno male. Però, un po' in coma, ci sta, un po' in coma ci sta. Ascoltate, arriviamo a un paio di letture. Allora, la prima è in Matteo, capitolo 12, i versetti da 33 al 37.
O fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Parola di Dio. Io poi leggeremo ancora un paio di cose. Insomma, più chiaro di così, l'uomo buono, tra virgolette, dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Che significa? Sapete che sono le parole oziose? Aria fritta, detta in libertà, tanto per, soprattutto, ovvio, soprattutto le cose sante. Alle cose del Signore. Non di meno, sta scritto ancora, se tu separi ciò che è vile da ciò che è santo, sarai la mia bocca. Il problema è cercare di individuare ciò che è vile da ciò che è santo. Ma se un giorno hai ricevuto lo Spirito del Signore, allora tu capisci ciò che è vile da ciò che è santo. Cioè non c'hai bisogno dei professoroni che ti dicano ciò che è vile da ciò che è santo. Poi andiamo nel libro dell'Esodo. Allora, andiamo prima al capitolo 20 di Esodo, i primi 11 versetti. Grazie. Ne approfittiamo. Allora, capitolo 20, no? Bravo.
Allora Dio pronunciò tutte queste parole dicendo: Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dèi davanti a me. Non ti farai scultura alcuna, né immagini alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce l'iniquità dei padri e suoi figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità a migliaia a quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il 7° giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato.
Amen. Sì, tutte cose che conosciamo, le abbiamo lette. Va bene. Abbiamo visto che fare alcune cose equivale a odiare il Signore, che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Poi sono persone che lo odiano perché ci sono tanti motivi, tanti modi per poter odiare il Signore, anche ignorarlo, per esempio, no? Ignorarlo è un altro modo elegante, dice: io non ho colpa alcuna, sono bravo. Andiamo altresì per rimarcare questo nel capitolo 31, sempre di Esodo, i versetti che vanno dal 12 al 18.
L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: parla anche ai figli di Israele, dicendo: badate bene di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché per voi è un giorno santo. Chi lo profana sarà messo a morte. Chiunque fa in esso qualche lavoro sarà sterminato dal mezzo del suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. I figli di Israele perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato per tutte le loro generazioni come un patto perpetuo. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il 7° giorno si riposò e fu ristorato. Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le 2 tavole della testimonianza, tavole di pietra, scritte col dito di Dio.
Quindi queste cose sono scritte, questi comandamenti, col dito di Dio. Ma sapete, è un tema abbastanza controverso, per niente, perché è molto chiaro quello che dice, no? Dice: perciò i figli di Israele osserveranno il sabato, celebrando il sabato per tutta la loro generazione come un patto perpetuo. Poi loro di questo ne hanno fatto una legge della quale Gesù cosa ha detto? Dice: chi di voi, se gli cade il bue o l'asino di sabato, o l'asino cade sotto il peso, non lo va a sollevare, no? Quindi, cioè, il sabato ha una motivazione di tipo spirituale, no? Compreso il fatto che l'uomo ha bisogno di riposare. Ma vediamo un attimino. Niente, niente. Quindi cari fratelli e sorelle, anche quest'anno siamo giunti al saluto prima delle vacanze estive, possiamo dire così. Come tutti gli anni sapete che l'anziano della vostra comunità e noi tutti ci prendiamo un periodo di riposo. E come ogni anno, alla fine tiriamo delle somme, no? Facciamo dei calcoli e cerchiamo di riflettere. E io, come ogni anno, cerco di trarre delle somme attraverso quello che il Signore mi mette in cuore. Il mio pensiero è sicuramente quello che abbiamo riflettuto poco in un anno. Mamma, che dolore. Abbiamo riflettuto poco? Abbiamo riflettuto poco, molto poco. E se abbiamo riflettuto, siamo rimasti molto in superficie. Vedete quelle paperette che volano quando fai il bagno? No, quelle paperette di plastica. Tu fai il bagno e quelle volano. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che la fede, cari fratelli e sorelle, se di questo stiamo parlando, ha bisogno di radici, ma di radici profonde, delle quali alimentarsi. Sapete, un albero che ha poche radici, alla prima alzura, boom, se ne va. Perché l'albero che ha radici, anche quando viene l'arsura, e che ha radici molto profonde, va a pescare l'acqua, no, allunga le sue radici e prende tutto ciò che può e rimane rigoglioso, rimane verde. E noi abbiamo visto anche qualche albero, stranamente, in un posto così come il deserto, a un certo punto ogni tanto ti capi e dici, ma com'è possibile? Perché quello delle radici profonde, talmente profonde, eccetera, eccetera. Quindi la nostra fede ha bisogno di queste radici così profonde. Ma come facciamo se le nostre sono solo così in superficie? Cioè non viaggiano verso la profondità, si allargano sul terreno. Allora, sapete, si dice, lasciate perdere il sentito dire, perché c'è chi sente una cosa, chi ne sente un'altra. Tutti si va dei predicatori secondo le loro proprie voglie, ma l'abbiamo detto mille volte. E però uno ascolta quello, ascolta l'altro, dice ma allora è così, ma allora è cos'ha, ma come si fa? Allora, io penso che ognuno di noi beve l'acqua, beve la sua acqua. Quindi io sono responsabile per me e voi siete responsabili per voi. Ognuno beve la sua acqua come la beve, individualmente. E questa è una cosa che dobbiamo sapere. Non, io l'ho detto tante volte, perché noi possiamo ragionare, di non illuderci del fatto di venire qua o di andare da un'altra parte. Non ci salverà l'amico dell'amico, perché io sono amico di quelli, o amico del conduttore di quella comunità. No, no, la tua fede, tu bevi acqua, la tua acqua individualmente. E le tue radici sono individuali, cioè le mie sono un conto, le tue sono un altro, ognuno ha le sue radici. E così individualmente il Signore ci chiederà conto di quanto tempo, e queste sono le cose importanti, di quanto tempo abbiamo dedicato a Lui. Il Signore ci chiederà conto. Ma perché il Signore ci dovrebbe qualche cosa? Oh, ma siamo veramente tosti a capire questo, eh? Perché il Signore ci dovrebbe qualche cosa? E il Signore ci chiederà conto di quanto tempo gli abbiamo dedicato e di quanto la nostra mente sia invece alimentata in superficie, con cose superficiali, che non servono a niente, cari fratelli e sorelle, cari ragazzi, servono a niente. Giusto un passatempo, ma vabbè, il passatempo nessuno lo vieta. Ma poi, se vuoi dissetarti, devi bere alle radici, alle acque chiare e profonde. Con l'acqua sporca, invece, noi ci procuriamo tanti mali e tanti mal di pancia, purtroppo. Dici, ma qual è l'acqua sporca? Dai, non è che ve lo devo dire io, tutti la conoscete. Dicevamo in un'altra occasione quanto sia importante e intenso il tempo che viviamo mentre ci sfugge di mano. E questa è un'altra cosa della quale vorremmo riflettere. Una cosa talmente importante, tanto, però ci accorgiamo che ci sfugge di mano, una cosa sfuggente. Ed è proprio però in questo tempo che il Signore ci ha dato, di questo fuggire del tempo, che ci è concesso di afferrare alla salvezza. È in questo tempo che ci sfugge davanti, che noi possiamo acquistare la salvezza, acquistarla, l'ha acquistata il Signore per noi, ma afferrarla. E come facciamo se noi siamo sommersi da tutta una serie di altre cose? Come facciamo se stiamo in superficie, in tutto e per tutto? Abbiamo altri interessi, abbiamo altre priorità. Ma adesso poi un po' per volta arriviamo, cerchiamo di arrivare al dunque. E invece per nostra disgrazia, che noi riteniamo tutte le cose uguali, riteniamo una cosa che abbia il valore dell'altra, e non è proprio vero per niente. Non è vero per niente, no? Anche gli animali che venivano portati al tempio erano uno diverso dall'altro, no? Ma uno voleva una cosa e un'altra meno, perché tanto è vero che chi non poteva doveva accontentarsi di portare una colomba che non aveva lo stesso valore di una mucca, scusate, no? O di un vitello. Allora, la nostra disgrazia è proprio questa, che pensiamo che tutte le cose siano uguali, pensiamo che tutte le cose abbiano lo stesso valore. E allora devo fare questo e poi devo fare anche questo per la fede. Ma cioè, io già penso che siamo partiti in modo sbagliato, ma proprio profondamente sbagliato. Per evitare che l'uomo derubasse Dio, e adesso andiamo un po' più in profondità, per evitare che l'uomo derubasse Dio, l'Eterno ha istituito il sabato. E mo veniamo al dunque. Derubare Dio, c'è scritto in un posto, ma l'uomo può derubare Dio? Ma certo che lo può derubare, come? Sostanzialmente non potrebbe, ma adesso vediamo. Allora, per evitare che l'uomo derubasse Dio, l'Eterno ha istituito il sabato. Dice, ma che stai dicendo? Eh sì, cioè dare il tuo tempo a Dio, la tua meditazione è un obbligo. Dare il tuo tempo a Dio, la tua meditazione a Lui è un obbligo, non è un optional. Cari fratelli e sorelle, io ho detto queste cose, mi lavo le mani e sono puro davanti a Dio. Ok? Del futuro di ognuno, soprattutto il futuro spirituale. Quindi ci tengo a mettermi a posto davanti al Signore dicendovi proprio queste cose con chiarezza. Perché ho notato un rilassamento eccessivo, anche da parte nostra che siamo credenti, sulle cose del Signore. Se ho tempo poi magari faccio anche quello. Se ho tempo poi magari leggo anche un po'. Se ho tempo poi è tutto così. Questo è un fregare il Signore. Questo è rubare a Dio. È per questo motivo che il Signore ha istituito il sabato. No? Ecco perché dice voi così, perché se voi cominciate a fare un lavoro, voi ne fate altri 100.000. Invece il sabato voi non dovete fare niente. E tanto è vero che anche i cibi venivano preparati il giorno prima. Perché il giorno dopo fosse tutto quanto, tutta la loro mente fosse dedicata al pensiero del Signore. E qui sarebbe finita la questione. Potremmo andarcene a casa e tutti bocciati, e tutti bocciati, no? Poi qualcuno dice, però ha detto la casa di Israele, quelli devono seguire. Vorrei tanto che questo fosse chiaro, perché chi non osserva il sabato, chi non osservava il sabato, cari fratelli, abbiamo letto che cosa? Che veniva sterminato dal suo popolo, veniva sterminato dal suo popolo. E se tu non distingui ciò che è santo da ciò che è profano, anche tu sei destinato a fare la stessa fine. Non per niente Gesù dice date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio. Il sabato è di Dio. Adora il Signore Dio tuo, primo comandamento, con tutta la mente tua, con tutte le forze tue, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Questo è il primo comandamento, che viene eluso sempre. È eluso sempre. Poi però abbiamo un piccolo problemino, solo l'idea di poter avere un problemino. Andiamo dal Signore a piangere. A piangere con i bambini perché non hanno quello, non hanno l'altro. Chiediamo la sua protezione. Ma il Signore cosa può pensare di gente così? Ma parliamoci in italiano. Ma noi cosa abbiamo scambiato il Signore? Per qualcosa che ci può fare comodo, da tenere in tasca, da tirare fuori al momento opportuno. E se tu non distingui ciò che è santo da ciò che è profano, cioè ciò che devi fare, ciò che devi fare da ciò che devi dare. Hai capito? Non so se è chiaro. Noi pensiamo che noi non dobbiamo proprio niente al Signore, ma neanche cercare di capire che cosa ci vuole dire, perché tanto siamo credenti. Ma è così? È proprio così? Allora ciò che devi fare da ciò che devi dare. Noi dobbiamo dare, perché se non diamo, Signore, lo derubiamo. Lo derubiamo su cosa? Gli israeliti lo derubavano sulle decime, dice sulle decime, ma voi mi derubate del tempo che mi è dovuto, ok? Del tempo che è dovuto a Dio. Quindi se tu farai così, sarai tagliato fuori dalla salvezza. E non sto dicendo una cosa grave da spaventare nessuno, perché è la verità. Come scamperemo noi, c'è scritto, se trascuriamo una così grande salvezza? E questo non è come, non è trascurare una grande salvezza? Dedicarsi a tutte le nostre faccende in continuazione? E non avere il Signore come centro, come asse portante della nostra vita? Dopo di questo tutte le cose vengono regolate davanti alla sua presenza. Noi il contrario. Noi cerchiamo di risolvere i nostri problemi noi, facciamo fallimento e poi andiamo dal Signore. Quando prima abbiamo voluto fare da noi, la torretta che abbiamo costruito è crollata. E allora? E allora potrei ancora andare da chi è capace, dal Signore? No, dopo. Ma scusate, non c'è scritto che il Signore dà grazia agli umili e resiste ai superbi? Non è forse una forma di superbia questa? O no? Ma vedete voi. E c'è scritto che tu devi dare al Signore, altrimenti sarai tagliato fuori dalla salvezza, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Chi sono i santi? Sono separati. Le persone che hanno accettato il Signore sono separate. Sono per Lui, che quando chiama dice eccomi, sono qua. Questo lo dico ai giovani perché abbiano il discernimento delle cose che sto dicendo, capiscano le cose che sto dicendo. E ai vecchi che hanno tutte le loro faccende da sbrigare. Quante cose ho da fare! Ma forse non avevo pensato che domani può esserci il mio funerale. Sì, non ci siamo accorti, ma oh, è morto. Ma come? Dio non gli ha dato manco tempo di ravvedersi. Non aveva bisogno di ravvedersi. Non aveva bisogno di ravvedersi. Perché? Perché non aveva bisogno di ravvedersi? Perché non era salvato. E il Signore dà tempo di ravvedersi a quelli che sono sulla via della salvezza, c'è scritto. A quelli sì che dà il tempo. tu sei molto stecchito. Dice, ma come no? Ma no, ma io devo fare ancora un mucchio di cose. E adesso chi farà le cose che devo fare? Beh, domani veniamo al tuo funerale. E quindi io devo sbrigare le mie faccende. È vero, per purificare il tuo cuore, però, tu lo devi circoncidere. E perché per circoncidere, tu, per forza di cose, devi mettere in pratica il primo comandamento. Il primo è il primo, non è il secondo. Poi il secondo è simile al primo, ma perché va in funzione della legge dell'amore, che è un'altra roba. Ma il primo comandamento, perché se no sarebbe il secondo. E il primo comandamento è quello ti fa circoncidere il cuore da tutto il resto. Però siete voi che dovete saperlo, io devo pensare per me, cari fratelli e sorelle, perché un domani il Signore mi chiederà che cosa ho fatto io, mi chiederà, e così chiederà cosa avete fatto voi. E allora cosa possiamo dire? Se noi non possiamo osservare il sabato come gli ebrei, l'abbiamo detto tante volte, no? Allora diciamo questo: il sabato è dentro di te. Il sabato, se circoncidi il tuo cuore, lo realizzi, l'hai realizzato dentro di te. Non so se è chiaro il concetto, è difficile. L'hai realizzato perché vive con te, vive in te. E sei arrivato, dici, ma allora disprezzeremo? No. Noi facciamo tutto secondo le possibilità che, ahimè, il mondo ci ha stravolto ogni cosa. Ma la cosa importante non è se noi di sabato facciamo il riposo adesso, che sarebbe giusto farlo, ma le condizioni sono quelle che sono. Ma allora il riposo vero è se io sono circonciso, perché se no la mia circoncisione non vale niente, sta scritto, no? Allora è bello pensare che il sabato è dentro di te e te lo porti dietro, non solo il giorno di sabato, te lo porti dietro sempre, tutta la settimana, da quando è venuto Cristo, no? È sempre sabato e sei sempre un giorno, sempre separato, perché nella tua anima, nel tuo cuore c'è questa separazione. Allora il sabato è sempre dentro di te, affinché tu restituisca al Signore con tutto il tuo cuore il tempo che ti ha concesso. Oh arroganti, dove sono i tuoi sberleffi, i tuoi pensieri, dove sono? È Dio che ci concede il tempo. Quindi non venite a dirmi che non avete tempo, perché io non ci credo. E se avete fatto un'altra scelta, fatela pure, io non sono responsabile. E questa, diciamo, che è anche una comunità della quale non è che siamo veramente così oberati da questi impegni, vero? Non siamo così oberati da tutti questi impegni come altre comunità si trovano lunedì e il martedì e il mercoledì e il giovedì per la preghiera e poi e qua e là e su e giù. Ma non possiamo dire che qui viviamo con lo stress, con i cani mastini che ci corrono dietro. Non possiamo dire niente di tutto questo. E allora io ho ragion veduta, lo dico, affinché tu restituisca al Signore con tutto il tuo cuore il tempo che ti ha concesso, che non è un tuo diritto. Oh, ma la vogliamo finire di essere così prepotenti, così arroganti? Se no non cambierà niente nella tua vita e neanche nella mia. Dobbiamo smettere di essere così prepotenti. Allora, che non è un tuo diritto, così come la vita non è un tuo diritto. Sono certo che questo tra i vari peccati che commettiamo è il più grave. Ah no? Ah no, non è il più grave? Sono certo che è il più grave, perché derubiamo Dio di ciò che gli è dovuto. Derubiamo Dio di ciò che gli è dovuto. Perché a noi non dobbiamo niente a Dio? Per 6 giorni ci fai quello che vuoi, poi ma noi lo derubiamo, perché essendo pagani oltretutto, cioè, ma cosa volete? Cosa volete dal Signore? Cosa volete? Volete qualcos'altro? Non ha fatto abbastanza? Non ha fatto sufficienza? Può l'uomo derubare Dio? Certamente che lo può derubare, nel tempo che gli deve. Nel tempo che gli deve, non solo. Allora, tutte le volte che lo mettiamo in secondo piano, il Signore, a discapito del resto, lo derubiamo. Siamo dei ladri nei suoi confronti. Poiché? Perché tutto è suo. Allora, cari fratelli, se noi non abbiamo capito questo, non c'è questo scatto nella nostra vita, noi continueremo ad essere, ad avere quella speranza di essere credenti, ma non lo siamo, ma non lo siamo. Nessuno venga a piangere o dica un domani: è stato lui, io, è stato lui che non ci ha detto queste cose. No, e no, e no, io non sono molto d'accordo su questo. E quindi sono certo che questo, tra i vari peccati che commettiamo, è il più grave, perché derubiamo Dio di ciò che gli è dovuto, il tempo che gli dobbiamo. Tutte le volte lo mettiamo in secondo piano per tutta una serie di motivi. Non commettere questo peccato, poiché non è il sabato nelle sue regole che violi, ma nel suo spirito. Tu non stai violando il sabato nelle regole, cioè non l'hai, oggi è sabato e non hai mangiato, non hai fatto le cose, no? Benché non neghiamo niente del sabato. Ma l'hai violato nel suo spirito. Tu puoi osservare tutti i sabati che vuoi, ma se il tuo cuore non è circonciso per lui, il Signore per te non è il Signore. È difficile sta cosa. Diciamo, Gesù Cristo è il Signore. Bene, sono contento. È scritto anche in tante comunità. Ma poi è vero questo? Gesù, se è così, non è il Signore per te. Ma tu sei il Signore di te stesso. Tu sei il Signore di te stesso. Che cosa vuoi? Perché lo chiami Signore? Che cosa vuoi ancora da Lui? Che cosa vuoi? Che cosa vogliamo dal Signore? Non ce ne frega niente di Lui. Ed è chiaro questo. Sì, ci può fregare qualcosa perché abbiamo paura, perché sappiamo che questa è la verità. Ma poi, vedete, non illudiamoci, perché sta scritto che nessuno può beffarsi di Dio e dire: non lo sapevo. Ah, non lo sapevi? Ah, fa piacere. Perché quegli alberi li hai fatti tu? Sono venuti da solo. Bene. La temperatura l'hai fatta tu, che adesso moriamo dal caldo. Ma moriamo dal caldo per colpa nostra. Perché chiamiamo l'aria condizionata? Chi è che l'ha condizionata? Il Signore o noi? Noi. Allora cosa vai cercando, scusa? Cosa vai cercando se tu hai stravolto tu il mondo? E poi ci lamentiamo dal caldo. E per stare meglio ancora facciamo tutto il resto. Allora, non illudiamoci, cari fratelli e sorelle, nessuno si può beffare di Dio. Ora torna alla mente il primo comandamento, quello di adorare il Signore con tutto il nostro cuore, con tutto noi stessi. E poi c'è anche l'altro comandamento che spesso molti dicono: mamma quanto è duro, no? Chi ama padre e madre, figli e sorelle più di me non è degno di me. Oh, ma qui c'è qualcosa che... Come sto Signore è strano, eh? E come strano, come mai è così strano? Non riusciamo a capirlo. Eppure questi servitori sono il Signore, chiede questo. Poi non ti dice di non amare tuo padre e tua madre, eh? Non sta dicendo questo. Già, la nostra natura peccaminosa offende Dio, no? Voi sapete che come siamo di carne, se no non moriremo. Ma noi moriamo perché perché abbiamo ereditato la natura peccaminosa e il peccato. Ma per questo è morto Gesù Cristo, vedete? Per questo Gesù Cristo è morto, per redimerci dalla nostra morte causata dal peccato. Ma sono cose ragionevoli, cioè è così. Se vuoi redimerla, non c'è una... Infatti Cristo è morto nello spirito? No, è morto nel corpo ed è risuscitato, perché era quello che bisognava riscattare, no? E poi ci ha riscattati internamente. Ma noi abbiamo peccato col corpo o con lo spirito prima? Adamo ed Eva? Nello spirito. Il peccato è di lì e si trasferisce nel corpo. Ma se tu lo tradisci, perché lo derubi di quel che gli è dovuto, è perché sei un profano. Sai cosa significa che sei un profano? Non hai accesso, non puoi entrare nel Tempio di Dio, stai fuori, non c'hai comunione con Lui. Nel Tempio di Dio entri quando hai comunione con Lui. Non hai il senso delle cose sante. Pietro, finché non è stato raggiunto dallo Spirito Santo, diceva delle cose sconclusionate a riguardo. E Gesù lo ha ripreso duramente, stai, dice, allontanati Satana, e ha detto, tu non hai il senso delle cose di Dio. Il senso delle cose di Dio ci fa capire la differenza che c'è tra spirito e tutto il resto. Dio lo tradisce con le tue scelte ogni giorno. Quante volte ammicchiamo col peccato? Ciccio mi tocca. Toccami Ciccio. Tutti i giorni facciamo questi giochini. La vorrei questa cosa, ma poi sei già fuori. Sei fuori. Dici, ma allora cosa dobbiamo fare? Ma niente, ma chi ti sta dicendo niente? Ma tu devi continuare a vivere tranquillo e sereno. Se hai osservato il sabato nel tuo cuore, perché la prima cosa, se tu non derubi Dio del tempo che gli devi, ma non è che devi mettere come un idiota che ha deciso di passare 2 ore per fare un favore a Dio. Ma tu pensi che noi facciamo dei favori a Dio? Oh mamma mia, che mi sta venendo il mal di testa solo a pensarci, no? No? Non è così. Lo fai perché tu ami il Signore, che è una cosa completamente diversa. Non lo fai perché sei in obbligo di farlo. Avete capito? Dici, ma come? Prima dici che dobbiamo, adesso non siamo in obbligo. Certo, nessuna cosa che è fatta senza libertà ha valore. Ma è vero anche che tu devi, perché la vita ce l'hai così per caso. E no, tu devi al Signore, devi tutto. Se non capisci questo, non hai capito niente. Ma perché il Signore deve fare qualcosa per noi? Perché? Tu lo tradisci con gli idoli, che non sono idoli, ma sono vanità. Non sono solo gli idoli della Chiesa Cattolica, le statue, le cose. Sono le cose vane, senza senso. Sei uno stupido, perché bruci tutto il tempo che hai, che è l'unico che ti permette, l'unico tempo che ti permette di afferrare la salvezza, e invece la butti via. Ma nel giorno del bisogno, lo dice anche il Signore, allora rivolgiti a loro, rivolgiti ai tuoi pensieri, ai tuoi idoli, ai tuoi pensieri vani, a tutte le tue ricerche spasmodiche per cercare qualcosa che non poteva riempirti. E così quel giorno dei tuoi pensieri, che mostrano tutta la loro poca fede, nel giorno della sventura questi pensieri non potranno aiutarti. Poi, quando c'è qualcosa che non funziona, come dicevamo, nella tua vita o nei tuoi programmi, ma il Signore dov'è? Ma signore, ma dove sei? Ma non lo vedi che sono in difficoltà? Non lo vedi che sono in difficoltà? Aiutami! Ma come, non lo vedi? Ma io sono un tuo figliolo, sono una tua figliola, quello che vuoi. Come mai? Non c'è scritto cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto? Non c'è scritto così? Allora perché non lo facciamo? Ecco perché noi dobbiamo osservare il suo sabato nel nostro cuore, prima che sia troppo tardi. Io non sono colpevole. Voi venite qua, è la vostra libera scelta, cari fratelli. Da domani potete anche non venire. Chi vi dice niente? Però se venite qua, vi vengono dette le cose così come scendono di qua. Nessuno dice, ma come sei duro? Ma dovevamo essere più contenti. No, oggi possiamo fare un giorno di festa. Certo, la festa ci sta. Se abbiamo accettato il Signore, tutto il resto ci sarà sopraggiunto. Ci sono tante cose che sono nella natura umana e quelle ci caschiamo, ci facciamo. Ma la scelta spirituale sono quelle che fanno la differenza. La circoncisione della carne, come sta scritto, non vale niente. La circoncisione dello spirito è quella che ha valore. Ora Gesù dice o fate l'albero buono e il frutto sarà buono, fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Ognuno capisca. E poi ripete, dice, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Non potete dire cose buone, potete dire solo cose buoniste. Sì, ma poverino, ma cavolate, ma quello è malato, poverino. Ma sì, dai, siate onesti. Che ce ne frega a noi? Alla fine della fine. Siamo più stupiti, lo stupore, ce ne frega niente di niente. Sono pochi quelli che sono sinceri. È malato, sì, è malato lui. Oh, poverino, almeno evitate queste barzellette, no? Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dell'abbondanza del cuore. Ora io dico che nel giorno del giudizio, perché ci sarà, gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detto, cioè ogni parola detta in libertà, oziosa, che non aveva senso. Che senso aveva? Non aveva senso, dette così giusto per riempire la giornata, giusto per consumare quelle 2 ore e così hai bruciato il tempo. E quindi quel tempo che potevi usare per acchiappare, si dice, la salvezza, l'hai bruciato. Per far diventare le tue radici più profonde, perché poi il problema è quello, l'hai bruciato. E continua a bruciare tanto di quel tempo. E come faremo? Quando arriverà il momento, sarà troppo tardi. Ora è giorno di salvezza. Ora, se ascoltate la mia voce, non indurite il vostro cuore. Ora sta scritto così. Ora. Oggi è ancora giorno di salvezza. Oggi dobbiamo decidere cosa vogliamo fare da grandi. Se diventare dei figli di Dio, non possiamo farlo solo venendo qua scaldando una sedia e viceversa. E neanche facendo chissà, gridando con un megafono come dei matti per strada. Nessuno chiede questo. Ma nel nostro cuore, nel nostro intimo, da poter diventare così il profumo di Cristo, come lui dice, e poterlo trasmettere quel suo profumo che è verità, perché senza la verità non c'è profumo, c'è solo puzza, c'è puzza di inganno, c'è puzza di tutte queste porcherie qua. Ok? L'unica cosa che ci rende felici è quella. Quindi ci benedica il Signore.